Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore risorto, alleluia, alleluia. Al vedere la stella, ascoltavamo adesso dal Vangelo, i magi provarono una gioia grandissima. Se i magi provarono una gioia grandissima nel vedere la stella, è difficile per noi immaginare quale misura di gioia possa provare chi si trova ora faccia a faccia davanti al Dio Altissimo, il Santo dei Santi, il Re dei Re, il Signore dei Signori, e davanti al Cristo crocifisso e risorto glorioso. Davanti a Lui, nel vedere quella stella del mattino senza tramonto, di cui ci parlava il preconio pasquale che abbiamo ascoltato recentemente nella veglia pasquale, la stella mattutina che non conosce tramonto, che è il Cristo stesso che rifulge glorioso alla destra del Padre. Forse avrete notato che le due letture di questa nostra celebrazione, questa liturgia di commiato, non sono state scelte appositamente per questa liturgia, perché fanno parte della nostra lettura continua in corso in questo tempo, quasi che un altro avesse scelto bene tutto, il giorno e le letture appropriate. Sono veramente appropriate queste letture per la nostra liturgia, il Vangelo dell'Epifania. E Agata, nell'Epifania del 1956, ha fatto i suoi primi voti. Don Giuseppe, Don Efrem, Sor Agnese, Agata, Lucia, Maria, Cecilia. Il primo nucleo della comunità nascente. Ed è bello a questo punto ricordare quello che abbiamo letto adesso nella prima lettura, quando a Gerusalemme erano insieme Pietro, Giacomo, Andrea, Giovanni, il primo nucleo della Chiesa nascente. Certo, quello era il primo nucleo della Chiesa nascente, destinata a diventare la Chiesa che copre tutta la faccia della terra e destinata domani a riempire il cielo. E questo era il primo nucleo di una piccola famiglia, di una piccola famiglia dell'Annunziata. E tuttavia c'è un punto in comune, perché questa piccola famiglia dell'Annunziata che stava nascendo, e quei primi voti possono essere stati un po' come il primo battesimo. Ricordo che poi diversi anni dopo eravamo a Gerusalemme e venne l'arcivescovo di Bologna, Poma, con un pellegrinaggio diocesano, celebrò al sepolcro e Don Giuseppe commentò: questa è la nostra cresima. Ma il battesimo penso che sia stato quel giorno. E che cosa si proponevano? Sappiamo bene che cosa si proponevano. Si proponevano in fondo di modellarsi su quel nucleo iniziale della Chiesa, assumendo da quel nucleo iniziale, come risulta dai due versetti che abbiamo letto e da altri primi versetti del capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, le ispirazioni fondamentali erano assidui, unanimi, nella preghiera, dice il testo di oggi. Gli Atti degli Apostoli aggiungono nello spezzar del pane, nella comunione, nell'insegnamento apostolico. Questo nucleo iniziale, modellato sulla prima comunità di Gerusalemme, trovava proprio nel mistero dell'Epifania, traeva dal mistero dell'Epifania, dal Vangelo che abbiamo ascoltato adesso, i motivi ispiratori per la vita comunitaria che si proponevano. Ne voglio ricordare soltanto due. Il primo motivo ispiratore è, possiamo chiamarlo così, quello della grazia preveniente, espresso bene nella preghiera che dice: col lume celeste, o Signore, previenici sempre e dovunque. Ecco, il mistero della grazia preveniente che attribuisce, dà credito pieno e attribuisce a Dio l'iniziativa di ogni passo che si debba o che si possa compiere, e non soltanto, ma di accompagnare poi passo passo, incessantemente, sempre e ovunque. E quindi soltanto fondandosi su questa iniziativa preveniente di Dio è possibile fare qualche tragitto che piaccia a Lui. Al di fuori tutto è impossibile. Questo è il primo motivo che si ricavava appunto dalla lettura del Vangelo, dove la stella precede i magi, no? E loro non fanno altro che avvertire, cogliere l'apparire della stella e muoversi sul suo seguito, guidati dalla stella stessa. E poi il secondo motivo lo conosciamo bene, sempre tratto dal Vangelo dei Magi, e cioè la chiamata di tutti i popoli per l'assunzione di tutti gli uomini, di tutte le genti, di tutti i popoli nell'unico nuovo grembo della nuova comunità messianica, nel corpo assunti tutti nell'unico corpo glorioso di Cristo, e tutti già potenzialmente, tutti senza esclusione, tutti candidati e tutti potenzialmente candidati ad essere santificati in Lui, a risorgere in Lui, ad essere immersi nella vita stessa di Dio. Detto questo, ci basta rivolgere il nostro sguardo ad Agata e ripensare a come si è svolta la sua giornata terrena per molti di noi sotto i nostri occhi, a contatto quotidiano con lei. Ci basta questo per riconoscere in lei lo specchio umile e terso di una vita cristiana così impostata, di una vita cristiana così concepita. Agata, inviata presto per una diaconia del Vangelo in mezzo ai popoli non cristiani, fu la prima, insieme a Suor Caterina, ad essere inviata da Don Giuseppe in Libano, intanto per l'apprendimento della lingua araba, e poi, dopo la fatica dell'apprendimento della lingua, il rientro in quelli che erano diventati ormai i territori palestinesi occupati sotto occupazione israeliana. E la sua permanenza insieme con le sorelle che erano con lei a Betania prima, a Gerusalemme poi. E poi venne la volta dell'India e il suo servizio in seno al popolo indiano. E poi ancora il ritorno a Gerusalemme e poi venne di turno la Giordania, pioniera della Giordania. E non vi ricordiamo quei primi giorni, quei primi passi della nostra presenza in Giordania, prima a Madaba e poi a Ma'in, e poi venne l'apertura della sede della nostra comunità negli stessi territori occupati palestinesi vicino a Ramallah, a Zaidarik, e ancora una volta è Agata che viene chiamata a fare da prima responsabile di questa nuova sede in Palestina. Aveva fatto appena in tempo di fare un po' di tirocinio in Italia, che venne presto, intanto la sua consacrazione, quindi la sua offerta totale al Signore, e poi la sua dilatazione progressiva senza confini verso i popoli lontani. Quello che forse possiamo più chiaramente tutti quanti riconoscere di lei è come in lei si componevano armonicamente, in forma concomitante, per un verso il suo amore grande, appassionato per il Signore, il suo amore docile e abbandonato a Lui, e insieme, contemporaneamente, il suo animo, il suo cuore aperto, comunitario, molto comunitario, la sua accoglienza piena, profonda, gioiosa delle persone, una ad una, quasi che ciascuna sempre. E in questo qualcuno ha detto che Agata aveva succhiato molto al petto di Don Giuseppe. Una ad una, conosciuta e guardata e amata nella sua vicenda personale, nei suoi bisogni più propri. La sua la sua di Agata, sincera stima e fiducia nel bene presente in ogni sorella e in ogni fratello, su cui partiva già con un piede di confidenza, sperando che di lì tutto può correggersi se c'è da correggere e progredire se c'è da progredire. Quindi ancora la sua grande fiducia nella grazia preveniente di Dio, nel dono gratuito dello Spirito Santo, nella misericordia di Dio che tutto può far rifionire in ogni cosa e in ogni persona. Quindi l'amore per il Signore e la docilità alla grazia preveniente del Signore le avevano progressivamente fatto un dono che penso noi tutti abbiamo conosciuto in lei, il dono di occhi limpidi e purificati per scorgere la stella. Scorgere la stella quando appare, perché quando appare la stella è un indizio che là già il Signore è arrivato e attende qualcuno che corra con l'apporto della sua adorazione. Così che Agata potrebbe essere anche colta in certi momenti, proprio in questa andare là dove coglieva qualche scintillio, ecco, di presenza del Signore per mettersi al suo servizio. E così quando scorgeva la stella là dove appariva, lei si muoveva verso di essa con grande speranza, come ho detto, pronta ad aprire il suo scrigno e tirar fuori i suoi tesori, suoi, non suoi. I tesori belli sono sempre un dono, sia soltanto dei depositari, dei doni del Signore, ma in lei il Signore si era compiaciuto di depositarli e lei ne ha fatto uso senza riserve, credo, senza avarizia. Pronta dunque ad aprire il suo scrigno e offrire i suoi tesori. Ora il suo ascolto, molta capacità di ascolto. Non so se ascoltava più con gli orecchi o più con gli occhi, perché normalmente usava molto gli occhi per capire chi parlava con lei. Il suo ascolto e anche la sua parola, una parola con cui faceva eco a quella parola di Dio che lei giorno per giorno accoglieva con tanto amore e meditava anche con tanta intelligenza. E così i suoi tesori, la sua obbedienza. C'era Teresina l'altra sera che insisteva su questo punto, le obbedienze anche difficili di Agata, la sua spogliazione di sé, la sua pazienza, la sua mitezza, la sua dolce e sapiente fermezza nel consiglio e nella guida, la tenerezza dei suoi occhi e del suo cuore inondato di pace e di gioia, la compagnia e giovinezza del suo spirito e, perché no, anche i suoi scherzi e la sua ironia. Il primo testo che abbiamo letto dagli Atti degli Apostoli diceva all'inizio: allora tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato Oliveto. Tutte le altre volte nel Nuovo Testamento quel monte viene chiamato Monte degli Olivi, soltanto in Matteo viene chiamato Monte Oliveto. E allora oggi dal Monte Oliveto Agata torna a Gerusalemme, la Gerusalemme del cielo, la vera Gerusalemme, ornata come una sposa per il suo sposo, su cui brilla lo splendore del Signore, verso cui Agata ha proteso tutta la sua attesa e a cui vengono, verso il Signore, vengono le schiere dei popoli che Agata ha amato e cui ha offerto la diaconia del Vangelo e la parte, forse possiamo dire, la parte più preziosa del suo cuore.